sesta domenica di Pasqua. Le letture. Prima lettura tratta dagli Atti degli Apostoli, capitolo 10. Poi il lezionario va a spizzichi, versetti da 25 a 27, poi 34 a 35, poi da 44 a 48. Quindi una pagina piuttosto ampia, si tratta della prima evangelizzazione che coinvolge un pagano, a Cesarea, opera di Pietro. Ricordate, l'episodio è per così dire famoso, il centurione Cornelio, e il lezionario ritaglia i pochi versetti che adesso recitavo. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di Giovanni, nel capitolo 4, dal versetto 7 al versetto 10. Il salmo per la preghiera responsabile sarebbe il salmo 98, ma noi questa sera avremo a che fare con il salmo 57, come già potevate prevedere. E quindi il brano evangelico, che è il seguito della pagina che leggevamo domenica scorsa. Quindi siamo alle prese con il capitolo 15 del Vangelo secondo Giovanni, dal versetto 9 al versetto 17. Leggevamo i primi 8 versetti del capitolo domenica scorsa. Questa sesta domenica di Pasqua invece ci conduce a leggere i versetti seguenti, da 9 a 17. Siamo giunti ormai a questa sesta domenica di Pasqua, quindi il percorso ormai ci ha condotti in una fase avanzata di questo tempo di 7 settimane. E insieme con tutta la Chiesa, guidati dallo Spirito Santo, ciascuno di noi, e dico noi intendendo noi che siamo stati battezzati nella morte e nella risurrezione di Gesù, e ciascuno di noi vive queste settimane di Pasqua sperimentando i frutti della grazia e della pace che vanno sedimentandosi in noi, malgrado le evidenti contrarietà che la congiuntura sanitaria ci ha imposto negli ultimi 2 anni. Anche le difficoltà del momento concorrono a farci vivere il tempo pasquale con più autentica consapevolezza. La realtà è che tutto l'universo è invaso dalla luce vittoriosa della resurrezione, mentre la terra si prepara a dare i frutti della stagione. È per questo che in passato, e lo ricordo tutti gli anni, proprio nei primi 3 giorni della prossima settimana, tra la domenica sesta e il giovedì, che era il giorno della solenne ascensione al cielo del Signore, noi festeggiamo la festa dell'ascensione la domenica successiva, ma è la festa del 40° giorno, tradizionalmente, cade in quel giovedì della settimana prossima. Ebbene, nei primi 3 giorni di questa che sarà la sesta settimana di Pasqua avevano luogo le processioni delle cosiddette rogazioni. Cantando le litanie, il popolo cristiano compiva un itinerario processionale attraverso la campagna in contatto con tutte le creature della terra e del cielo. Nel calore discreto della primavera avanzata, ormai sulla soglia dell'estate, si visitavano così le messi, ormai avviate alla maturazione, e si invocava la benedizione del Signore risorto sui frutti della terra che sono sempre suscitati e custoditi dal cielo. Restiamo anche noi tra terra e cielo in adorazione del Signore vivente, restiamo nella letizia per i frutti di carità e di comunione fraterna che il suo Spirito santificante diffonde tra noi e in ogni creatura. Ed ora leggiamo senz'altro negli Atti degli Apostoli il testo che citavo come dicevo, il lezionario ritaglia con molta energia alcuni pochi versetti in modo tale da ridurre le dimensioni quantitative del testo che verrà letto. Noi adesso leggiamo dal versetto 34 al versetto 48 del capitolo 10 negli Atti degli Apostoli. Anna, leggi pure.
Pietro allora prese la parola e disse: in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. Questa è la parola che egli ha inviato ai figli di Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo. Questi è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la parola. E i fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo. Li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: chi può impedire che siano battezzati nell'acqua questi che hanno ricevuto, come noi, lo Spirito Santo? E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico nel capitolo 15 del Vangelo secondo Giovanni, dal versetto 9 al versetto 17. Agata, leggi.
Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete i miei amici se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, amatevi gli uni gli altri.
Grazie. Ecco qua. Ritorniamo al libro dei Salmi, proseguiamo nella nostra lettura di settimana in settimana, i Salmi che si succedono come una lunga catena che in realtà ci coinvolge in modo sempre più intenso e sempre più efficace, in un cammino di risposta al mistero di Dio che si è rivelato, che si rivela, che continua ad aprire per noi e per tutta l'umanità le strade della vera conversione alla vita. Fatto sta che abbiamo a che fare col Salmo 57 questa sera tutti ricordiamo che in questa zona del Salterio, come più volte abbiamo constatato nelle settimane trascorse, questa doppia decina di salmi, dal Salmo 50 al Salmo 70, siamo alla scuola di Davide, nel tempo che in molti modi le intestazioni che compaiono a fare da titolo di questi salmi ci ricordano, nel tempo della sua permanenza nel deserto, in quelle condizioni di particolari difficoltà che conosciamo. Ed ecco, tutto questo alla scuola di Davide diventa per noi un'occasione preziosissima di discernimento circa il valore che rende autentica la nostra conversione alla vita, perché questa conversione avvenga senza ambiguità, così come peraltro i Salmi 50 e 51, ricordate all'inizio di questa raccolta di salmi con cui abbiamo a che fare da qualche tempo, ci hanno proposto. È proprio l'orante del Salmo 51, il penitente per antonomasio, lo stesso Davide, che si è offerto a noi come maestro. Insegnerò agli erranti le tue vie, i peccatori a te ritorneranno, perché il nostro cammino di conversione non sia ripiegato dentro a orizzonti che ancora ci lasciano prigionieri delle nostre contraddizioni. Ed ecco, non sto naturalmente a ricostruire il percorso compiuto, ma semplicemente un richiamo al Salmo che leggevamo una settimana fa, il Salmo 56. Quando abbiamo avuto modo di constatare, anzi siamo stati costretti a constatare, che anche la confidenza può essere ambigua, quella confidenza che peraltro era stata proclamata dal soggetto orante, chiamiamolo Davide, mettiamoci noi tutti alla sua scuola, alla fine del Salmo 55, proprio l'ultimo rigo, l'ultima battuta del Salmo 55, io Signore in te confido. Ed ecco, il Salmo che leggevamo la settimana scorsa, c'è un'ambiguità anche a questo proposito. Ricordate i momenti in cui Davide ha immaginato che potesse esserci un altro deserto rispetto a quello nel quale è costretto a cercare riparo rispetto alle minacce che subisce da parte di Saul, che lo ha condannato a morte e che ha scatenato e sguinzagliato dietro di lui gli inseguitori. Ma ecco, è arrivato il momento in cui non c'è più modo di fuggire, ormai con le spalle al muro. È il nostro Salmo 56, o il Salmo che leggevamo la settimana scorsa, quando ricordate il il soggetto orante ci ha coinvolti in quella esperienza drammatica per lui, di come nel giorno della paura, egli ha affermato, ecco, la sua confidenza dichiarata, come se potesse gestire da protagonista la situazione di estremo pericolo in cui egli versa, quella confidenza si è dimostrata un inganno. E da quel giorno della paura, come egli ce ne ha parlato, ci ha poi condotti a condividere quello che egli stesso definisce il giorno del grido, ossia il giorno della povertà folle, ne parlavamo a suo tempo e non sto a spiegarmi meglio, quella povertà che coincide con la confidenza di colui che non ha più alcuna pretesa di gestire le proprie situazioni e di gestire quella paura rispetto alla quale lui è privo di difese, ed è proprio quello frangente nel quale il nostro orante ci ha annunciato che gli è stato offerta l'occasione per arrendersi al grembo della misericordia, laddove da parte sua ha avuto modo di depositare alla presenza del Dio vivente i suoi sospiri, i suoi gemiti, le sue lacrime. E non ci sono più vie di fuga. Ed ecco, c'è prendere coscienza di come è proprio lui, il Dio vivente, che si presenta come colui che raccoglie sospiri, gemiti e lacrime di chi non ha più modo per fuggire altrove ed è alle prese con l'evidenza della propria precarietà indifendibile. Ed ecco, è nella gratitudine che l'orante del Salmo 56, il nostro Davide, nella gratitudine, così come dicevamo negli ultimi due versetti, 13 e 14 del Salmo, ci parla di una luce che egli ormai può contemplare. È la luce, come probabilmente ricordate, vi suggerivo di intendere facendo riferimento a quell'episodio estremamente drammatico della vicenda di Davide a cui accennava l'intestazione del Salmo, la discesa agli inferi e quindi la risalita dagli inferi. Ecco, ti renderò grazie, dice qui il versetto 13, perché mi hai liberato dalla morte. La risalita dagli inferi di colui che si è trovato coinvolto in una vicenda che ha cancellato, ha rimosso, ha veramente dimostrato insulse e addirittura invece controproducenti le sue pretese di difendersi da solo e di gestirsi anche in quella situazione di difficoltà. C'è soltanto finalmente come l'accesso a uno snodo che ha il valore di una vera e propria liberazione da consegnarsi follemente, ma gratuitamente, gioiosamente, festosamente alla presenza del Signore che ha voluto lui rendersi protagonista di una vicenda che ha tutte le caratteristiche di un vicolo chiuso, buio, infernale. Ed ecco, dalla profondità degli inferi che si vede la luce. Era qui il versetto 14 che abbiamo ancora sotto gli occhi, hai preservato i miei piedi dalla caduta, leggevamo, perché io cammino nella tua presenza nella luce dei viventi, o Dio. Ecco, qui siamo giunti. E da qui, vedete, ripartiamo. È il Salmo 57, di cui adesso ci dobbiamo occupare. E notate che nell'intestazione ancora c'è un esplicito richiamo a un altro episodio, si può anche usare in plurale, altri episodi che sono segnalati nelle pagine dedicate alle vicende che Davide deve affrontare nel tempo della sua permanenza nel deserto. Infatti leggo al maestro del coro su Non distruggere di Davide Michtam, quando fuggì da Saul nella caverna. Quando fuggì da Saul nella caverna. Beh, vedete, ancora un richiamo esplicito a Davide. In un certo modo ce lo potevamo aspettare. Qui vedete che questo accenno lì per lì incomprensibile anche per gli studiosi, non c'è un'opinione comunemente condivisa, ha una melodia dicendo non distruggere viene rievocata come il riferimento canoro che si può assumere nel momento in cui in un certo contesto liturgico si legge o si canta il Salmo 57, non distruggere. Notate che questo stesso riferimento compare nel Salmo 58 e nel Salmo 59 nell'intestazione, dunque per tre salmi di seguito non distruggere. C'è anche di nuovo quel vocabolo così intraducibile che è miktam, che però appunto a suo tempo vi dicevo potremmo intendere come il suggerimento a intendere il Salmo che leggiamo come un'esperienza che ha tutte le caratteristiche di una orazione mormorata, insordina, bisbigliata, non per questo meno impegnativa, ma espressione di una riflessione interiore che ha bisogno di un particolare contesto di silenzio e particolari suggerimenti meditativi. Fatto sta che non distruggere, comunque, anche se non riusciamo a capire esattamente quale sia il riferimento di ordine tecnico a cui questa indicazione ci rinvia, percepiamo che c'è di mezzo qualche esperienza drammatica, qualche rischio, non distruggere nel senso che siamo alle prese con vicende che si svolgono sull'orlo di un crinale, un percorso quanto mai frastagliato, esposto a pericoli che potrebbero diventare davvero disastrosi. In più notate che questo richiamo non distruggere forse diventa per noi comunque espressivo di un segnale che vale la pena interpretare adeguatamente, tenendo conto di quell'aggiunta nell'intestazione che ci parla di Davide fuggito da Saul nella caverna. Sono diverse le caverne visitate da Saul, come leggiamo nei capitoli del primo libro di Samuele, capitolo 22, ma soprattutto nei capitoli seguenti. E in due episodi, capitolo 24, in particolare Davide nella caverna, laddove entra anche Saul che lo sta inseguendo, e Davide è acquattato nella zona più nascosta e interna della caverna, e Saul non lo sa. E Saul è entrato nella caverna per certi suoi bisogni naturali, e Davide potrebbe colpire Saul, anzi i suoi uomini, quelli che con lui sono nascosti nel fondo della caverna, insistono, gli suggeriscono proprio questa soluzione, vedi, è il Signore lui stesso che te l'ha messo tra le mani, colpiscilo, è il momento opportuno per liberarti di lui e per vendicarti. E Davide non lo fa. Davide non lo fa. Capitolo 24. Davide nella caverna, quando potrebbe vendicarsi, e non lo fa. E nel capitolo 26 c'è un altro episodio analogo a questo, non c'è di mezzo esattamente una caverna, però è un'incursione notturna per cui Davide, accompagnato dal suo cugino Abissai, entra nell'accampamento e potrebbe colpire Saul. Abissai vorrebbe compiere questo gesto, un colpo di lancia ed è fatta. E Saul sta dormendo. E Davide dice: non distruggere. Vedete, proprio questa espressione che risuona qui compare in quel capitolo 26 del primo libro di Samuele, versetto 9, potete andare a verificare, capitolo 26, versetto 9, dove Davide dice ad Abisai: mai e poi mai mettere la mano sull'unto del Signore. Non distruggere. Non distruggere. Non è il tempo della vendetta, non può essere così. Beh, vedete, questa caverna a cui accenna qui l'intestazione è un ambiente che assume, in base a queste poche indicazioni, una rilevanza particolarmente istruttiva per noi circa il percorso di crescita, di maturazione che Davide affronta nel tempo della sua permanenza nel deserto. Il tempo della riuscita dagli interi, così ci suggeriva il salmo precedente, è il tempo in cui dal fondo dell'abisso Davide può vedere nuovamente la luce. Ma questo significa, ed ecco il nostro salmo, che c'è di mezzo una novità che davvero dimostra come sia trasformata la dinamica che nell'intimo del suo animo diventa il motore della sua vita. È davvero questa risalita dagli interi da intendere come ristrutturazione dei pensieri, degli affetti, delle motivazioni interiori. Qui vedete che il nostro Salmo 57, che adesso leggiamo finalmente, nel versetto 3, ci arriviamo subito, invocherò Dio l'Altissimo. Questo verbo gridare è lo stesso verbo che compariva nel Salmo precedente, nel versetto 10. Il giorno del grido, il giorno della povertà folle, nel versetto 10, quando ti avrò invocato, nel giorno in cui ti avrò invocato, so che Dio è in mio favore. Ecco, quel grido risuona adesso qui ed è espressione di una novità interiore. C'è una luce che brilla là dove colui che è disceso nel fondo dell'abisso, volgendosi, vede che gli si apre la strada della risalita, ma è una luce interiore, è la vera luce, la luce che illumina un nuovo scenario nell'animo di Davide. È un momento decisivo per quanto riguarda la sua permanenza e il suo cammino di conversione nel deserto. Fatto sta che adesso, vedete, leggiamo il Salmo, dividendolo senz'altro in due sezioni, tenendo conto del fatto che, anche se certe suddivisioni sono discutibili, ma non preoccupiamoci adesso di troppi dettagli, tenendo conto del fatto che compare una specie di ritornello. Nel versetto 6 leggo: innalzati sopra il cielo Dio, su tutta la terra la tua gloria. Ritornello che ricompare alla fine del Salmo nel versetto 12, tale e quale. Innalzati sopra il cielo Dio, su tutta la terra la tua gloria. Due sezioni. La prima dal versetto 2 al versetto 6, il versetto 6 è il ritornello che adesso abbiamo individuato, e quindi possiamo suddividere a sua volta questa sezione in due strofe. Davide alla ricerca di un rifugio, ed è una ricerca che tutte le caratteristiche di un'esperienza notturna, condizioni che si ripetono sistematicamente nella grande avventura di Davide. Leggo versetti 2 e 3. Pietà di me, oh Dio, in te mi rifugio. Ecco, alla ricerca di un rifugio. Sarà la caverna o sarà qualche altro espediente, così come capita nel corso di quel tempo prolungato di permanenza nel deserto, quando Davide vuole, come gli è possibile, sfuggire alla cattura. Ebbene, mi rifugio all'ombra delle tue ali. Adesso, a prescindere dal luogo fisico in cui trovare riparo, una caverna o quel che è, ecco, o quella caverna del Salmo 24, del capitolo 24, non dimentichiamo: mi rifugio all'ombra delle tue ali, che sia andata crescendo l'intensità di questa relazione diretta, immediata, tu per tu, con la presenza del Dio vivente. Nessuno di noi può dubitarne. Il salmo precedente, i salmi precedenti, man mano ce n'hanno dimostrato il valore. Ed ecco, mi rifugio all'ombra delle tue ali finché sia passato il pericolo. Ma qual è il pericolo? Notate che qui il termine usato è termine che sì, indica un infortunio. Hava, è un infortunio, ma vedete, c'è un infortunio particolare, ed è il termine usato anche nel senso di una intenzione di far del male a qualcuno, non soltanto una disgrazia che potrebbe presentarsi come un motivo di disagio pesante nel corso di una vicenda che è esposta a tanti rischi. Ma c'è un rischio, vedete, che qui viene espresso da Davide nella sua drammaticità, apparentemente più nascosta, ma forse più determinante che mai: la drammaticità di una esistenza che si viene rannicchiando nella ricerca di quel rifugio che è abitato dal diritto, o forse addirittura dal progetto di esercitare una forma di vendetta nei confronti di qualcuno qualcun altro o altri in generale o in modo più specifico che comunque sono causa di un ingiusto disagio. Ecco il pericolo. E allora invocherò Dio l'Altissimo, Dio che vi fa il bene. Si aggrappa Davide gridando al Dio vivente. Solo la presenza di Dio può colmare questo baratro che all'improvviso si è spalancato. Forse neanche tanto all'improvviso, è che il baratro stava lì nel cuore umano, nel cuore di Davide, ma non ci aveva neanche fatto caso. C'è un abisso infernale attorno a lui ed è impegnato in un cammino di risalita, ma c'è un abisso infernale dentro di lui. Là dove Davide avverte il suggerimento energico, prepotente a alimentare in sé sentimenti vendicativi. E d'altronde l'episodio del capitolo 24 che dicevo poco fa mette Davide nella condizione effettiva, nella condizione operativa per compiere un gesto del genere. E i suoi collaboratori, quelli che sono vicini a lui, quelli che condividono le sue avventure, insistono perché egli compia il gesto. E questo non avviene. È la calamità più grave, più devastante, che Davide sta scoprendo come questo spazio che nell'animo suo è abitato da un rancore ribollente. Vedete che il Midrash, leggevo proprio quest'oggi, il commento tradizionale del nostro Salmo 57, a proposito del versetto 2, dunque siamo all'inizio del Salmo, dice: pietà di me, o Dio, pietà di me. Ecco, perché si dice due volte pietà di me? Perché? Pietà di me, dice l'antico commento midrashico, pietà di me perché io non cada nelle mani di Saul. Perché se cadessi in mano sua certamente non mi risparmierebbe, ma pietà di me, la seconda volta Davide si esprime così, perché neppure Saul cada in mano mia, affinché l'impulso del male non mi seduca inducendomi a ucciderlo. Perciò si dice: pietà di me, o Dio, pietà di me, mi rifugio all'ombra delle tue ali. Già, che io non cada nelle mani di Saul, ma che Saul non cada nelle mani mie. Ecco, all'ombra delle tue ali, già, è solo la presenza del Dio vivente che può soccorrere Davide là dove è alle prese con la minaccia di questo pericolo interiore. Vedete che Il testo adesso prosegue nella seconda strofa, versetti 4 e 5, dicendo: mandi dal cielo a salvarmi, ecco, invocherò Dio, il mio grido, e qui l'appello a una iniziativa che è può essere soltanto celeste, un intervento del tutto gratuito, così come Davide ha già sperimentato essere prerogativa di Dio e soltanto di Lui. Quello che già è avvenuto, ma qui adesso è in questione un intervento di colui che dal cielo mi salva a quel rischio di precipitare nell'abisso del della convinzione rancorosa, ostile, spietata, di essere abilitato a esercitare il diritto della vendetta. Ecco, mi andi dal cielo a salvarmi, qui dice dalla mano dei miei persecutori. E qui c'è un problema di traduzione, che siano sbugiardati, mettiamola così, i miei persecutori sono quelli che mi stanno col fiato sul collo. Notate che qui è usata un'espressione che abbiamo incontrato all'inizio del Salmo 56 la settimana scorsa. Pietà di me, o Dio, diceva il versetto 2 del Salmo, perché l'uomo mi calpesta, un aggressore sempre mi opprime. Ecco, qualcuno che mi sta con il fiato sul collo. E nell'episodio che citavo inizialmente, Davide è alle prese con coloro che sono i più vicini a lui, i suoi amici e compagni di avventure, eppure coloro che mi suggeriscono di aggredire Saul, colpirlo in una situazione che sembra del tutto favorevole, addirittura provvidenziale. Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia. Ecco qui il versetto 4 come prosegue: perché io sono alle lettere, se io giaccio come in mezzo a leoni. Già, vedete, Davide alle prese con un impegno di discernimento interiore che lo mette duramente alla prova. C'è un'insidia che lo scuote nell'intimo dell'animo, un'insidia che gli toglie il fiato. E qui parla addirittura come di un vissuto il suo che si inserisce in un contesto dove le belve fanno da padrone. Loro, in mezzo a leoni che divorano gli uomini, qui che divorano in realtà, che incendiano. E qui si parla come di una situazione di turbamento generale, qualcosa di veramente bestiale, qualcosa che gli esce da dentro, in corrispondenza al fatto che c'è qualcuno da fuori che attizza il fuoco, ma è un fuoco interiore, è come un vomito infuocato. I loro denti sono lance e frecce, la loro lingua spada affilata. Ecco. Già, in tutto questo, vedete, Davide dice non c'è altra presenza a cui posso rivolgermi se non quella del Dio vivente, per come è lui l'unico rifugio, a parte le soluzioni di ordine empirico e di ordine logistico, è l'unico rifugio in virtù della sua fedeltà e della sua misericordia. La fedeltà e la sua grazia, traduce qui il versetto 4. A proposito di questo testo che stiamo leggendo, vedete, i padri della Chiesa hanno rilevato proprio l'urgenza drammatica di questo tumulto interiore e di questo tumulto infuocato che agita l'animo di Davide. Dice Gregorio Niseno: la nostra natura umana non è così, ma l'uomo che non resiste al male, che è vinto dal male, perde l'aspetto di uomo e diventa un mostro. E dice Eusebio: l'uomo è peggiore delle bestie feroci, tanto per citare due voci più che mai autorevoli. Ecco, e Davide, vedete, è alle prese con questa stretta, questa vampa infuocata che arde nel cuore. E qui, vedete, ritorniamo al ritornello che leggevo precedentemente, un appello che sintetizza la ricerca del rifugio, di cui Davide ci parlava fin dall'inizio del Salmo, l'appello a colui che nella sua fedeltà e nella sua misericordia è l'unico interlocutore che può sottrarmi a questo vortice infernale che qui vedete non è più un contesto esterno, ma è un vortice infernale che si è scatenato nell'animo di Davide, condotto al punto di poter esercitare il diritto della vendetta, il presunto diritto della vendetta. E qui innalzati sopra il cielo, Dio, su tutta la terra la tua gloria. Questo versetto 6, come poi leggeremo versetto 12 alla fine del nostro Salmo, allude all'avvento di un giorno nuovo, questo innalzati sopra il cielo, Dio, è espressione che come dire, manifesta l'attesa di chi scruta l'orizzonte per scorgere finalmente il baluginare delle prime luci in vista del sole che deve sorgere. Un giorno nuovo, un giorno nuovo. Ed ecco, ci sarà un altro giorno. Vedete, la prima sezione del nostro Salmo si conclude con questo, con questa invocazione, con questo grido, che è allo stesso tempo un atto di sincera confidenza, passando attraverso quell'esperienza di povertà così inquietante, così preoccupante, così devastante come Davide ce l'ha descritta, per come si è reso conto di essere alle prese con il vortice inquinatissimo di moti dell'animo che in qualunque momento potrebbero fare di lui un vendicatore spietato. Innalzati sopra il cielo, Dio. È il giorno della pietà. Viene il giorno della compassione, viene il giorno della gloria, dice qui il versetto 6. È quello che in tutta la storia della salvezza poi viene atteso come il giorno del Messia. Il giorno del Messia. E tra l'altro notate che qui il verbo innalzati, tradotto in greco, è poi quello stesso verbo che incontriamo nel Vangelo secondo Giovanni, quando è Gesù stesso che parla della sua missione, che giunge al passaggio finale in quanto innalzamento, all'innalzamento del crocifisso, all'innalzamento del vivente, vittorioso sulla morte. Giovanni nel capitolo 8, Giovanni nel capitolo 12, quando sarò innalzato attirerò tutti a me. È l'innalzamento del Messia, è il giorno nuovo che viene, il giorno che sorge come dimostrazione che la storia degli uomini non è abbandonata alla logica della spietata volontà di vendetta, laddove pure chi è minacciato in questa prospettiva vanta dei diritti, vanta le prerogative di chi è stato ingiustamente offeso, ingiustamente accusato, ingiustamente condannato a morte, minacciato, inseguito. Ed ecco, innalzati sopra il cielo, oh Dio, un giorno nuovo, che sia il giorno della pietà, che sia il giorno della misericordia, che sia il giorno che sorge per illuminare la scena del mondo in quanto è la gloria del Dio vivente che si manifesta. E adesso vedete la seconda sezione del nostro Salmo, dal versetto 7 al versetto 12, che ha proprio tutte le caratteristiche di una liberazione rispetto a quel quadro tenebroso che intrappolava Davide. In fondo alla caverna, diceva l'intestazione, ma vedete, laddove l'animo suo aveva assunto per un momento le caratteristiche di una spelonca infernale. Ed ecco, anche qui due strofe, versetti 7 e 8 e poi 9 fino a 11, leggo: hanno teso una rete ai miei piedi. Ecco come si sta chiarendo la realtà attorno a lui. Mi hanno piegato, hanno scavato davanti a me una fossa e mi sono caduti. Vedete, qui il nostro Davide si dichiara con sincerità estrema, direi proprio cristallina, come abbia avvertito in tutta la sua prepotenza il rischio di cedere a quel suggerimento, a quell'invito, a quell'incoraggiamento. Hanno teso una rete ai miei piedi, mi hanno piegato, hanno scavato davanti a me, ma ci sono caduti dentro loro. Ecco. Vedete, è una ripresa di fiato, è come l'alleggerimento del cuore, è come lo scioglimento di nodi che lo avevano ingolfato nell'esperienza di un di una tenebra interiore ossessionante, qualcosa che ha avuto anche le caratteristiche dell'incubo notturno o del delirio, e adesso è Davide che si guarda attorno e si accorge che tutto quel groviglio di situazioni che ribollivano nell'animo suo, in base anche a suggerimenti provenienti dall'esterno, non c'è dubbio, ma è tutto quello che si va disintegrando in maniera del tutto inconcludente, in una forma autodistruttiva, perché invece, ecco il versetto 8, saldo è il mio cuore, oh Dio, saldo è il mio cuore, il cuore è liberato. Il cuore liberato, e guarda caso, subito la seconda strofa di questa seconda sezione prende l'andatura di un canto. È giunto il tempo del canto. Vedete, il nostro Davide ce l'aveva già annunciato, non c'è da cercare un altro rifugio. Viene il giorno nuovo, ecco, in quanto è il giorno del Signore nella sua misericordia e nella sua fedeltà. Sarà il giorno del Messia, ma viene il giorno. Ed ecco, non è più il tempo della vendetta, allora è il tempo del canto, è il tempo di svegliarsi per contemplare la luce. Quella luce che non è soltanto un dato esteriore che accompagna il sorgere del sole, ma quella luce che per Davide qui è una novità interiore, trepidante se volete, fragilissima, ma è la novità del perdono, dell'incapacità di accedere alla vendetta, la ricerca di una riconciliazione, l'obbedienza a una rivelazione gloriosa del protagonismo del Signore nella storia umana, che è rivelazione della sua misericordia e della sua verità. Sono i due termini che abbiamo incontrato nel versetto 4 e che ritroviamo adesso, proseguendo nella nostra lettura, ritroveremo nel versetto 11. Stavo leggendo la prima strofa fino al versetto 3, versetto 8, saldo è il mio cuore, oh Dio, saldo è il mio cuore, e quindi Già vi dicevo, giunge il tempo del canto, voglio cantare, a te voglio inneggiare, svegliati. E qui dice mio cuore, anche da voi, suppongo, no? Cosa dice? Svegliati mio cuore, perché in ebraico qui lui dice svegliati mia gloria, che è un termine che in questo caso può veramente indicare il soggetto umano che presenta se stesso, ma è interessante che compaia qui il termine gloria, kavod, che è lo stesso termine che compariva nel ritornello, nel versetto 6, ritornerà nel versetto 12, è la gloria del Signore, è la gloria di colui che viene nel suo giorno, è la gloria di colui che splende sulla scena del mondo, è di colui che illumina l'abisso oscuro che sembrava rendere il nostro Davide prigioniero delle sue contraddizioni interiori, e dunque prigioniero di quel desiderio di vendetta che lo ha così fortemente minacciato. Ed ecco, svegliati mia gloria, svegliati arpe cetra, voglio svegliare l'aurora. Ti loderò tra i popoli, Signore, a te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà, ritornano quei due termini che già abbiamo incontrato e che vi segnalavo, la tua bontà, chesed, la tua misericordia, grande la tua bontà fino ai cieli, e la tua fedeltà, è lo stesso termine che abbiamo già incontrato, che in ebraico emet, spesso si traduce questo termine con verità, fedeltà, la stabilità, fino alle nubi, dice qui la mia Bibbia, non so come dice da voi, versetto 11, la tua fedeltà fino alle nubi. Io credo che sia il caso di aggiustare un momento la traduzione, subito ci arriviamo, e quindi ritorna il versetto 12, innalzati sopra il cielo Dio, su tutta la terra la tua gloria. Ecco, vedete, Davide si risveglia, da parte sua ancora una volta la consapevolezza di essere testimone di una miseria che lo costringerebbe a restare rintanato nel fondo di quella caverna, o restare rintanato nel fondo di quell'animo oscuro da cui potrebbe tentare di uscire soltanto passando attraverso l'atto della vendetta. Ed invece c'è una uscita dal fondo oscuro del cuore umano che avviene nella luce. Ecco. E da quella esperienza intima, radicale, infernale, bestiale, della miseria e della vergogna umane, Davide sta uscendo. E tutto questo, vedete, in rapporto alla luce che viene, tutto questo in obbedienza al giorno che sorge, in riferimento alla gloria del Dio vivente che si è introdotta nella storia umana. È tutta la storia della salvezza con cui Davide sta facendo i conti, e che Davide sta rivivendo nel contesto del suo cammino di conversione, che passa attraverso le vicende drammatiche e tutte quelle disgrazie di cui vi parlavo. E la disgrazia per eccellenza è la disgrazia di restare prigioniero nel momento stesso in cui potrebbe vantare di aver finalmente fatto giustizia a suo modo, restare prigioniero della ingiustizia umana, protagonista di violenze, cattiverie e spietatezze con tutte le variabili del caso. Ed ecco, vedete che qui il versetto 10, che già leggevo, dice: ti loderò tra i popoli, Signore. Il nostro Davide viene alla luce, è un travaglio interiore che si sta illuminando, che si sta sciogliendo, è un respiro nuovo, è una leggerezza festosa che gli allarga il cuore. E vedete, lui ci tiene a testimoniare il fatto che questo percorso di liberazione lo conduce ad affacciarsi sulla scena del mondo, là dove la gloria di Dio è sulla terra, è una scena ampia, smisuratamente ampia, veramente universale. E quando nel ritornello dice la tua gloria, la gloria di Dio, poi ci siamo resi conto, e su questo mi ero soffermato qualche momento fa, che nel versetto 9 gli dice: questa gloria di Dio, che è di Dio, non c'è dubbio, è in me. È, vedete, quel avvento della luce, questo sorgere del giorno nuovo, questa gloria di Dio che si introduce come protagonista, in quanto nel mio povero, misero e svergognato cuore umano si insedia Lui. Quel che è di Dio, nella sua altezza, quello che è suo sopra il cielo, ed è una luce che brilla negli anfratti nascosti del mio cuore umano, liberato, queste caverne sepolcrali nel mio cuore umano, e in modo tale che fin nei dettagli più minuscoli, ecco qui, vedete il versetto 11, vi dicevo, varrebbe la pena di correggere la traduzione, perché non mi sembra che quando qui leggiamo la tua fedeltà fino alle nubi, qui il termine usato in ebraico è il termine che indica granello, un frammento, una scheggia. Ecco, io tradurrei così: le schegge, le nubi, stanno al loro posto, ma qui abbiamo a che fare con un vocabolo che ci rimanda a tutti i dettagli, anche i più particolari, i più semplici, i più nascosti, che danno forma al quadro all'interno del quale si svolge la nostra esistenza umana. Allora vedete come la gloria di Dio abita sulla terra, proprio in quanto la sua dimora è nell'altezza dei cieli, e questo suo essere nella sua assoluta trascendenza, il sovrano dell'universo e il protagonista della storia umana, e fa tutt'uno con la pazienza, l'urgenza, la incisiva capillarità del suo modo di venirci incontro nelle schegge del vissuto, nella concretezza più spicciola, più pratica, più periferica, più particolare, comunque si voglia poi meglio illustrare questo incontro con la gloria di Dio, che viene, e che viene con i suoi doni di riconciliazione, doni di conversione per chi è alla ricerca di un rifugio, ed è alla ricerca di una vedete, di un una liberazione, dove il rifugio, a parte le soluzioni pratiche, di cui pure in un contesto più rocambolesco come quello di Davide c'è bisogno, ma il vero rifugio è la liberazione del cuore, che il cuore umano, che il nostro cuore, che il mio cuore possa aprirsi, per essere davvero il luogo in cui la gloria di Dio, nella sua trascendenza assoluta, ma prende dimora, la gloria di Dio nella concretezza squallida e pesante del mio vissuto, e fa di questo luogo interiore uno spazio di accoglienza, di pietà, di compassione, uno spazio d'amore. Quando sarò innalzato, attirerò tutto a me. Lasciamo da parte il nostro salmo, e invece spostiamo l'attenzione per ritornare al capitolo 15 del Vangelo secondo Giovanni. Leggevamo 8 versetti domenica scorsa, adesso proseguiamo. Siamo alle prese con il secondo discorso, il primo discorso tra la fine del capitolo 13 e tutto il capitolo 14. Tra l'altro anche nelle liturgie feriali in questi giorni stiamo leggendo queste pagine, e quindi direi che giochiamo in casa, ma evidentemente ne abbiamo bisogno, finché in questo c'è una provvidenza che insomma ci chiama ad approfittare di come la parola del Signore continua a martellare, perché quello spazio interiore di cui ci parlava il Salmo 57 finalmente si apra, perché davvero in noi sia illuminato lo spazio dell'amore. E dunque il secondo discorso, dall'inizio del capitolo 15, ne parlavo in questi giorni, cambia il tono rispetto al primo discorso, che ha una caratteristica più discorsiva. Intervengono tra l'altro ben quattro i discepoli del Signore nel corso di quella comunicazione, nella quale comunque Gesù poi sempre ridice le cose a modo suo. Adesso invece è una comunicazione più diretta, più meditativa, orientata al cuore dei discepoli, come se il Signore davvero adesso si rivolgesse ai discepoli non per impostare un dialogo, anche un'attività didattica che appunto ha bisogno di una certa dinamica pedagogica, ma sviluppa una comunicazione che vuole penetrare nel cuore dei discepoli. E la questione che noi abbiamo già messo a fuoco a suo tempo, la settimana scorsa, poi domenica questa pagina abbiamo di nuovo ascoltato nel corso della celebrazione dell'Eucaristia, versetto 8, l'ultimo versetto del brano di domenica scorsa: in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Ecco, come si diventa discepoli? Come si diventa discepoli? Quel discepolato che Gesù ha descritto precedentemente con quell'immagine dell'appartenenza vicendevole, che utilizza la figura della vite e dei tralci, l'appartenenza vicendevole. Ma come si diventa discepoli? Rimanere in me, dice Gesù ai discepoli, come io rimango in voi, è glorificazione per il Padre. Questa appartenenza vicendevole glorifica il Padre. E ho appena riletto il versetto 8, in maniera tale da portare molto frutto. Notate che con qualche variazione di accento questo linguaggio era presente anche nel Salmo 57. La gloria del Padre, laddove porterete molto frutto, dice Gesù ai suoi discepoli, quel frutto che è corrispondente alla gloria, nel senso che è la gloria di Dio che prende dimora, si insedia nel nostro cuore umano, illumina, scioglie, libera, converte. Fatto sta, vedete, che noi sappiamo c'è di mezzo il nostro percorso battesimale a cui Gesù accennava attraverso quelle operazioni che il vignaiolo deve compiere per rendere produttiva la vite, tutte quelle operazioni che rinviano al cammino che coinvolge i discepoli e quindi coinvolge tutti quanti noi nella partecipazione alla missione redentiva di Gesù, il figlio di cui Dio si è compiaciuto, quella missione di morte e di resurrezione, la sua missione, e dunque noi partecipiamo di quella sua vittoria sulla morte, in quanto siamo oggetto di quella lavorazione così energica, così risoluta e così necessaria, per cui tralci devono essere potati, tralci devono essere lavorati, tralci devono essere man mano che le foglie poi si sviluppano ripuliti e così via, e quindi questa lavorazione della vite, in quanto vedete, è lui il figlio che si è fatto carico della nostra umanità mortale e quindi è stato innalzato, il figlio innalzato si è fatto carico della nostra umanità, è carico di questo fardello che lo ha reso partecipe della nostra realtà di creature umane che vanno incontro alla morte, e lui il figlio innalzato. Vedete, Gesù spiega qui adesso, spiega meglio, mi sembra di poter dire così, il nostro discepolato si realizza come l'inserimento in una corrente d'amore. Vedete il passaggio dal versetto 8 al versetto 9. Come si diventa discepoli del Signore? Ed ecco il versetto che segue, che apre il brano di domenica prossima: come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Il verbo rimanere è stato utilizzato a più riprese: rimanete in me come io rimango in voi. Adesso rimanete nel mio amore, come io rimango nell'amore del Padre. Dunque, vi parlavo di una corrente d'amore. Vedete, l'amore è autentico nella reciprocità. Reciprocità. C'è una risposta d'amore che il Padre ha ricevuto dal Figlio. E questa risposta d'amore, per cui il Figlio che ha portato a compimento la sua missione, è colui che è innalzato, ha risposto, ha corrisposto, ha glorificato il Padre. Ebbene, in quella sua risposta d'amore ci è data la rivelazione di una attrazione d'amore che riconduce noi alla sorgente della vita nel grembo della comunione santa, quella comunione che è il mistero stesso del Dio vivente. Noi siamo incastonati là dove il figlio figlio ha risposto all'amore del padre presentandosi a lui carico della condizione derelitta della nostra umanità mortale. E adesso quello che è prerogativa della nostra condizione umana è introdotto nel segreto profondo della vita di Dio, in quella relazione d'amore per cui il padre si compiace del figlio e il figlio ha offerto liberamente e con totale puntualità la sua risposta obbediente. Ed ecco, lì siamo coinvolti noi, l'umanità del figlio. Vedete, ha fatto sua la nostra derelitta condizione mortale, quella condizione nostra che porta in sé le conseguenze della nostra ribellione, meglio dire proprio nostra libertà ribelle, una libertà la nostra ostile alla gratuità dell'amore. È il motivo devastante. Il caso di Davide nel Salmo 57 realizza emblematicamente, ma proprio direi plasticamente, una scena che è immediatamente espressiva di questa devastazione della nostra condizione umana, una devastazione interiore, laddove la nostra libertà, che è determinante per quanto riguarda il valore, che è unico rispetto a tutte le altre creature dell'universo, della nostra condizione umana, la creatura umana che nella libertà è ostile alla gratuità dell'amore e si sottrae e si ripiega. La nostra libertà è una libertà autoreferenziale, una libertà che si rannicchia in se stessa, che cerca una caverna, che cerca un rifugio, ma vedete in quel rifugio dove Davide a un certo momento si spaventa, è sgomento, è preso da un incubo ed ecco, viene un giorno nuovo, viene la luce. Salmo ci ha lasciato un messaggio incoraggiante, ma adesso vedete, siamo alle prese l'eredità che Gesù lascia ai suoi discepoli e a noi. Vedete che qui Lui parla, come già tante altre volte vi dicevo, di un lascito. Quel termine tutto con comandamento, io nel corso degli anni non mi stanco di ripetere, è un termine che sarebbe meglio tradurre come lascito ereditario. Io ho ricevuto dal Padre, io lascio a voi. Fatto sta, vedete, che nella sua umanità crocifissa e glorificata, Gesù ha risposto al comandamento, al precetto, vedete, a quel che il Padre gli ha rivolto da parte sua come una conferma della sua volontà d'amore, e adesso è nella condizione umana che il figlio, amato da sempre nella eternità gloriosa del Dio vivente, nella sua condizione umana, piagato, crocifisso, rifiutato, derelitto, sconfitto, fallito, è amato dal Padre. Ed ecco questa umanità crocifissa glorificata di Gesù. La sua missione è compiuta nella gratuità dell'amore, per il compiacimento del Padre. Ed ecco che questo è il lascito che viene affidato a noi in attesa della nostra risposta. Quando qui si parla di un comandamento, vedete, comandamento per noi è termine che ha un significato così molto, molto militare o qualcosa del genere, o precettistico nel senso della norma giuridica o cose del genere, ma qui è un lascito d'amore ed è un lascito che porge a noi quella dimostrazione di una intenzione d'amore, di una capacità d'amare che ha fatto suo il dramma della nostra condizione umana, ma in attesa di una risposta, perché l'amore è autentico nella reciprocità, in attesa della nostra risposta. E intanto qui vedete, ed era il versetto 11, Gesù ci parla della sua gioia. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Già, ci parla della sua gioia, è il segnale con cui apre e illumina la strada del nostro discepolato, la sua gioia, perché la vostra gioia sia piena. È la gioia del figlio che, carico di tutto il dramma, ha consegnato la sua risposta d'amore all'amore del padre. Ed ecco, è la gioia che Gesù vuole porgere a noi come segnale indicatore circa il cammino da percorrere. Nel Salmo 57 Davide a modo suo ha testimoniato a noi un passaggio da quel sentimento cupo, prigioniero della vendetta, al momento in cui ha avvertito urgente, prepotente, traboccante la necessità di cantare la lode del Signore, ringraziare, benedire. È una evoluzione interiore che accompagna la evoluzione di un animo umano, il suo, il nostro, per cui si apre la strada di una risposta, di una offerta, di una consegna in rapporto al nascito d'amore ricevuto. Si diventa discepoli percorrendo questa strada e vedete che qui Gesù insiste. Il versetto 12 dice: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande, quel che segue questo suo lascito d'amore che ci è dato da custodire. Vedete, questo è il mio comandamento. Nel versetto 10: se osserverete i miei comandamenti, questa osservanza è una custodia, è il verbo tirin, anche questo modo di tradurre qualche volta un po' è ingannevole per noi, perché l'osservanza ci rimanda appunto quel riferimento a un complesso di norme e obbedienze dei comandi che calano dall'alto, da qualcuno che si impone in modo autoritario, ed invece la custodia di un lascito ricevuto che diventa poi il quadro all'interno del quale si sviluppa un itinerario di corrispondenza, di adesione, di conversione all'amore. E fatto sta che, vedete, qui questa custodia di cui Gesù ci sta parlando ci caratterizza nel momento stesso in cui siamo attivati come apprendisti alla scuola dell'amore, bisognosi e derelitti come siamo, non c'è bisogno di particolari esemplificazioni, bisognosi e derelitti come siamo, scopriamo di essere liberati nel cuore per vivere nella gratuità di un debito, ciò che gratuitamente ci è donato, ma ciò che gratuitamente siamo in grado di custodire con responsabilità e con progressiva disponibilità a corrispondere, è una responsabilità per la vita altrui. Che vi amiate gli uni gli altri, e così la nostra vita può consumarsi fino a morire, se è il caso, ma in un modo o nell'altro poi la morte è appuntamento che non manca mai nell'esistenza di nessuno, e quindi per tutti quanti noi. E infatti qui Gesù dice poi che non c'è amore più grande e quello che dare la vita per i propri amici è quello che riguarda lui, ma il suo modo di rispondere all'amore del Padre, ma è il suo modo di trasmettere a noi quella testimonianza che ci rende capaci, che ci abilita a far del nostro vissuto, per quanto derelitti siamo fino a morire, una risposta d'amore. Una risposta d'amore non è riservata ai grandi momenti dell'entusiasmo, del fervore o della devozione, ma una risposta d'amore che raccoglie tutto il carico del nostro vissuto, con tutte le connotazioni infernali e le disgrazie che ci capitano, perché in tutto di noi sia restituito come offerta d'amore a colui che ci ha liberato. E così, dicevo, la nostra vita finalmente liberata può offrirsi nella gratuità dell'amore. A proposito di questa custodia, vedete che ci sono due testi nel Vangelo secondo Giovanni in cui compare il verbo che adesso qui leggiamo. Cito rapidamente e poi subito proseguiamo nella lettura di altri dei versetti che seguono. Nel capitolo 2, versetto 10, ricordate quello che avviene a Cana di Galilea. Quando il maggiordomo si rivolge allo sposo e dice: ma tu hai conservato il vino buono, che poi lì è il vino bello fino ad ora, ma normalmente si usa prima il vino buono, poi alla fine il vino un po' andante, invece il vino buono arriva alla fine, proprio fino ad ora, il vino bello custodito per noi, per il giorno nuovo, vedete? La custodia di cui Gesù qui sta parlando ai discepoli, il suo lascito d'amore ha le caratteristiche così immediatamente significative, eloquenti per noi, di quel vino buonissimo, prelibatissimo, che guarda caso ancora ci è messo a disposizione c'è un giorno nuovo, c'è un altro giorno ancora, è il giorno della festa, c'è un giorno che si aggiunge ancora a quelli delle nostre fughe e dei nostri ritardi, delle nostre resistenze, le nostre contraddizioni, c'è un altro giorno ancora, è il giorno del vino buono, è il giorno del regno che viene. E l'altro testo in cui compare questo stesso verbo, nel capitolo 12, versetto 7, anche qui ricordate, siamo a Betania, dopo che Lazzaro è tornato alla vita, ed ecco Marta serve a tavola e Maria versa l'unguento, dopodiché c'è una protesta. Quel caso viene citato espressamente il nome di Giuda, perché questo spreco? E Gesù interviene per dire: questo non è uno spreco. Ha fatto questo in vista della mia sepoltura, non è sprecato. Anzi, Gesù usa il verbo tirin, è custodito, non è sprecato il profumo. E il profumo è esalato laddove Maria Betania ha dimostrato, per come Gesù si esprime, che si è resa conto, anche se in modo totalmente silenzioso, di avere a che fare con colui che va incontro alla morte. L'ha fatto questo in vista della mia sepoltura. Ma è il profumo esalato allora da ogni povera vita umana che muore, e da ogni povera vita umana che nel suo andare incontro alla morte è orientata verso l'incontro con il Figlio che ha portato a compimento la sua missione, facendo sua la morte degli uomini. Ecco il profumo della gloria, là dove l'esistenza degli uomini in questo mondo va incontro alla morte. E dunque ritorniamo all'ascito di Gesù, che Gesù ha affidato ai suoi discepoli e a noi, ma in vista e in attesa della nostra risposta. E qui Gesù dice nel versetto 14: voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando, non vi chiamo più servi. Dunque parla di amici e non più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Poche righe, ma veramente poderose. Non siamo più servi, questo non per disprezzare il titolo di servo, che peraltro viene assegnato nel corso della storia della salvezza a personaggi di prima grandezza, ma servi nel senso di una condizione di passività. E dunque in questo senso non siamo servi, perché invece siamo coinvolti in una relazione di intimità con Gesù, che ci introduce a pieno titolo come interlocutori del Padre. E vedete, interlocutori del Padre significa essere chiamati all'amicizia con tutte le creature di Dio nel mondo. Quando qui nel versetto 15 ho appena letto: non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici. Ed è questo è il percorso del nostro discepolato. È un percorso in crescita, è un percorso evolutivo, è un percorso che coincide con un cammino di conversione che si fa sempre più impegnativo e sempre più causa di tutto un processo pedagogico che scandaglia le profondità del nostro animo umano. Vi ho chiamati amici, dice, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Vedete che qui c'è di mezzo il tutto del disegno creativo, il tutto di quella vicenda umana, di quello svolgimento della storia, così come tutto è sotto lo sguardo di Dio, come tutto si svolge nel grembo del Dio vivente, come tutto, tutte le creature, ieri, di oggi, di sempre, tutte le componenti, tutte le presenze, tutte le forze, tutte le vicende della storia umana. Ebbene, amici che entrano in questa confidenza, ma in questa rivelazione della gloria. Il Salmo 57 diceva: ecco colui che abita nei cieli, ma la sua gloria sulla terra. diventare discepoli del Signore, essere introdotti come interlocutori del Padre e quindi essere coinvolti in questa epifania gloriosa di un disegno che è cosmico e storico e che ricapitola tutte le creature in obbedienza alla sua volontà d'amore. E tra l'altro vedete che il titolo di amico, questo non sfugge a nessuno, assume un rilievo importantissimo per il nostro evangelista, perché la figura del discepolo amico del Signore è figura che sta nelle pagine del nostro Vangelo a identificare la progressiva maturazione del lettore, che poi è l'interlocutore, il destinatario del messaggio evangelico. Siamo noi, il discepolo amico del Signore, fino all'ultimo momento in cui questo discepolo, nel capitolo 21, versetti 20 fino a 23, è colui che rimane. Rimanete nel mio amore, ecco il discepolo che rimane. Questo è il discepolo che ha scritto, questo è il discepolo che riceve, questo è il discepolo che trasmette l'Evangelo, questo è il discepolo che fa da figura di riferimento per quanto riguarda il cammino del nostro discepolato, l'itinerario in virtù del quale diventiamo discepoli del Signore, il discepolo amico del Signore, colui che rimane. E Gesù spiega ancora, vedete, che questo nostro discepolato, e qui siamo alle prese adesso col versetto seguente, questo nostro discepolato, versetto 16, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, vi ho costituiti perché andiate, portiate frutto, il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre, eccetera, eccetera. Dunque, vedete, il nostro discepolato ci pone in una condizione elettiva. Già altre volte Gesù nel capitolo 6, poi nel capitolo 13, adesso qui nel capitolo 15, ha rimarcato questa scelta. Voi ci siete perché siete scelti. E questo implica, vedete, che in questa vicenda noi siamo coinvolti con i dati oggettivi, le misure sempre limitatissime del nostro vissuto particolare, ma come Davide a modo suo e noi a modo nostro. E qui tra l'altro si apre poi una questione che in qualche modo ci assilla, ma perché proprio noi, e perché proprio me, e perché adesso è qui, e perché i primi in quel luogo e in quel momento, e perché questa scelta, che è una scelta che sembra identificare interlocutori precisi, determinati, distinti, perché la gloria di Dio non si è rivelata sulle sponde del fiume Giallo invece che sulle sponde del fiume Giordano, ma perché? E perché questa scelta? E perché noi siamo scelti? E perché dobbiamo essere scelti? E perché questo rivelarsi dell'iniziativa di Dio e questo lascito d'amore che ci riguarda in attesa di una risposta nel momento in cui siamo chiamati così potentemente a prendere atto dei nostri limiti, delle nostre insufficienze, perché in questa misura di tempo e di spazio, e perché con questo linguaggio e non con un altro, e ecco, una scelta, ed è una scelta d'amore, e vedete che questa scelta che imbarazzante, rivelazione di come il lascito d'amore che riceviamo e che fa di noi dei discepoli è un lascito d'amore che distingue, ma non per escludere, non per condannare, tutt'altro, ma certamente vedete qui la nostra piccola vita con i dati personali, riferimenti di comunità, coinvolgimento sociale, o addirittura, non possiamo mai prescinderne, l'appartenenza a una chiesa. Ebbene, la nostra piccola vita è oggetto di un amore che ci chiama, e che ci chiama in maniera così urgente, così penetrante, così elettiva, in maniera così incisiva nella concretezza di un vissuto che sembra isolarci dal resto del mondo, ed ecco, ci chiama ad affacciarci proprio sulla scena del mondo, mentre il cuore si dilata a misura di una missione senza limiti. Quando qui leggo, sono pochissime parole ma potentissime, vi dicevo poco fa, vi ho costituiti, vi ho scelti perché andiate e portiate. Questo verbo costituire è vi ho posti, è lo stesso verbo che è usato in altri versetti quando dice che io ho posto la vita, ho consegnato la vita, adesso ho messo voi al vostro posto, messo voi al vostro posto perché andiate. Ecco, questo verbo andare sembra espressione che possiamo quasi trascurare, un po' banale, e invece qui ha un'efficacia didattica davvero massimamente impegnativa, perché qui siamo coinvolti in una vicenda che chiama la nostra minuscola partecipazione a scoprire come il dono d'amore che riceviamo e che ci riguarda nei limiti più pressanti del nostro vissuto apre in noi lo spazio senza limiti nel tempo, nello spazio, nel riferimento alla moltitudine delle vicende umane, nei dati oggettivi in cui si esprimono i gesti, i comportamenti, le relazioni, e nelle dinamiche interiori delle, di ogni essere umano, nel suo linguaggio interiore, nei segreti del cuore. Ed ecco perché andiate e portiate frutto. Vedete che la scelta d'amore che i discepoli stanno scoprendo come criterio imprescindibile per identificare la loro posizione nel mondo, li chiama a offrire quella risposta d'amore che apre il cuore umano alle misure sconfinate di un di una rivelazione d'amore che è gloria di Dio per la salvezza del mondo. Avviene così che si diventerà discepoli scoprendo di essere sempre più poveri man mano che si viene introdotti come debitori nel mistero profondo di Dio, nella relazione con il mistero profondo di Dio, là dove eterna è la sua attesa di una risposta d'amore. L'attesa di una risposta d'amore. Ma vedete, quell'attesa a cui il figlio ha offerto, nella sua umanità, la propria obbedienza perfetta. Questa risposta d'amore nella umanità è ormai l'evento che segna la ricapitolazione completa del passato e del futuro, il coinvolgimento di tutte le creature dell'universo. Ma con lui è sorto il giorno nuovo, diceva il Salmo 57. Ed è lui che attrae a sé nella dinamica della redenzione, attrae a sé la storia dell'umanità intera. E così noi impariamo a diventare discepoli, mentre la gioia dell'amicizia nella concretezza così scialba, così, ma nello stesso tempo così preziosa, nella concretezza del nostro vissuto, minuscoli e periferici come siamo, marginali più che mai, ma la gioia dell'amicizia con il Signore Gesù si insedia nel nostro povero cuore umano, dove si apre lo spazio della pietà e della misericordia. E quando Davide esce da quella caverna, non è più capace di vendicarsi. Già, ma bisogna considerare le cose sull'altro versante, il versante positivo. Non solo non è più capace di vendicarsi, ma è un cuore che si è dilatato, in modo da diventare spazio di pietà e di misericordia, vi stavo dicendo, così che in noi, come in Davide, sarà glorificato il Padre. E proprio in questo nostro cuore umano la gloria di Dio si rivela come luce che brilla sulla scena del mondo e che è rivelazione di una volontà d'amore che è salvezza per tutta la terra. Allora fermiamoci qua. E quindi rileggiamo il nostro Salmo 50.